veramente com'è il calcio. Sembrava messa tutta in salita questa partita per l'Inter. In 4 minuti, prima l'autogol di Romagnoli sul tiro cross di Di Marco, poi il gol di Lautaro Martinez. Adesso siamo sul 2-2, siamo nel secondo minuto di recupero di una partita che però l'Inter sta cercando ancora di fare sua, già alla fine del primo tempo conquistando ancora un'occasione offensiva quando siamo al 47-35 sul cronometro. Probabilmente ci sarà spazio solo per quest'ultima azione nel primo tempo. Calcio d'angolo che viene affidato in questo momento a Çalhanoğlu, tutti dentro l'area di rigore dell'Empoli. Probabilmente è stato dato un ulteriore minuto aggiuntivo, anche perché insomma si è stato fatto il check sul gol del 2-2. Parte adesso Çalhanoğlu, pallone all'interno dell'area di rigore, una mischia, arriva Perisic, vicario straordinario. Che partita davvero, e finisce credo proprio in questo momento il primo tempo con una grandissima occasione per l'Inter, una conclusione di Perisic, bravissimo vicario. Ne parliamo con Luigi Pavarese. Buonasera direttore, ben trovato.
Buonasera, grazie per avermi chiamato.
E allora, questo... Beh,
diciamo che sì, la serenità e la qualità dell'Empoli ha fatto la partita per i primi 40 minuti.
Sì.
L'infortunio di Romagnoli l'ha cambiata, perché credo che l'Inter sia veramente in affanno.
Sì.
E il 2-2 arriva poi su forse un fallo di Barella in mezzo al campo, dove quando ha recuperato palla credo su Pinamonti,
però hanno riguardato forse l'azione,
hanno riguardato la gamba tesa, ma riguardato l'azione. È chiaro che, dicevo, la qualità, la serenità dell'Empoli l'ha portata a trovare il 2-0. Tra l'altro, tra il primo e il secondo gol c'è un gol annullato, è un'azione bellissima, ma comunque c'era un fuorigioco. E non dimentichiamo che all'Inter è stato concesso un rigore diciamo in maniera troppo bonaria da parte di Manganiello. Per fortuna che la VAR è intervenuta far sì che l'arbitro correggesse le sue disposizioni.
Certo. Senti direttore, a prescindere dall'esito di questa partita, che chiaramente farà tutto la differenza del mondo, perché se l'Inter vince è un conto, se l'Inter pareggia o perde ne è un altro, perché poi non lo sappiamo, mancano ancora 45 minuti, ma a tuo avviso chi resta favorito? Sempre il Milan?
Allora, chi le parla, chi vi parla è uno che era convinto fino a qualche settimana fa che sarebbe stata una lotta punto a punto tra Napoli e Inter.
Sì.
Diciamo al 40° c'era la rabbia del tifoso napoletano per aver gettato veramente alle ortiche un campionato veramente assurdo, dove sembra che si faccia a botte o comunque si cerchi si ha mal di quota, mal d'alta quota. Si faccia la lotta a non vincerlo. A parte gli scherzi, è chiaro che comunque il Milan adesso ha dalla sua 3 match point che deve cercare praticamente di sfruttare, e non dimenticando che Verona in passato ha tolto tanto al Milan.
Però il Milan forse è stato il club, la società, la squadra che più di ogni altra ha sempre mantenuto equilibrio fuori e dentro il campo. Cioè, con tutte le problematiche, tutto quello che è accaduto all'interno della stagione, gli infortuni, magari anche partite sfortunate, penso a quella con lo Spezia. Ecco, credo che oggi il Milan sia quella che abbia avuto, no, il rendimento più standard di tutte le altre, meno alti e bassi, ed è giustamente
allora,
in testa.
Tutte e tre hanno avuto problemi durante la stagione legati al Covid, legati agli infortuni. C'è stata, non dimentichiamo, all'inizio stagione la fuga, non era fuga quella di Milan e Napoli, e non è stata poi fuga quella dell'Inter dopo aver recuperato e praticamente aver cercato di staccare le dirette avversarie. È una gran bella lotta, credo che comunque secondo me l'Inter, Inzaghi sicuramente rivedrà qualcosa, e probabilmente forse si è scesi in campo con quella certezza di aver già vinto la partita, e l'Empoli li ha svegliati, e sicuramente vedremo un Inter completamente diversa, già pari a quella degli ultimi 5 minuti, dove ha creato almeno 4 occasioni da rigore.
Ecco direttore, tu che insomma voglio dire ne hai viste di tutti i colori e sei da una vita nel mondo del calcio, siccome qui spesso ci interroghiamo facendo le pagelle prima ancora della fine della stagione, però d'altra parte anche il ruolo dei giornalisti piace ai tifosi. Ecco, Allegri ha conquistato la Champions League aritmetica, quindi a questo punto insomma voglio dire quello che doveva essere l'obiettivo modificato dopo la partenza di Ronaldo e anche la partenza negativa della Juventus è stato centrato. Se la Juve vincesse la Coppa Italia, come sarebbe la stagione di Allegri e come sarebbe se non la vincesse?
Io, al di là di tutto, credo che comunque la saggezza, l'esperienza di Allegri ha fatto sì che comunque la Juventus ritrovasse quella tranquillità in maniera tale da poter centrare quel recupero che le ha concesso di conquistare l'accesso alla prossima Champions. Al di là del dovesse arrivare o non dovesse arrivare questa vittoria, comunque credo che Allegri debba ritenersi soddisfatto del lavoro che ha fatto e soprattutto in fase di programmazione per la prossima stagione, dove sicuramente la Juventus, anche grazie agli investimenti e all'arrivo di giocatori importanti, sicuramente farà nuovamente la voce grossa.
Dybala all'Inter potrebbe essere una sorta di tradimento, tra virgolette, vista un po' passaggio, no, dalla Juventus all'Inter, oppure no? E al di là di quello che si può pensare, che naturalmente magari un tifoso della Juventus gli può dar fastidio di vedere Dybala con la maglia dell'Inter, però dal punto di vista tecnico e anche di quello che sarà il mercato, è forse la soluzione più probabile, cioè il trasferimento di Dybala all'Inter?
Ma oramai praticamente in questo calcio professionistico, non dobbiamo più meravigliarci se ci sono dei trasferimenti nella stessa città, dall'Inter al Milan o viceversa, dalla Lazio alla Roma o dalla Torino alla Juventus. Non dobbiamo più meravigliarci, figuriamoci se possiamo, o comunque anche dalla Fiorentina alla Juve, figuriamoci se possiamo così scandalizzare, cioè se un tifoso può scandalizzarsi perché, o pensare a un tradimento di un proprio calciatore, cioè Dybala che va dall'Inter. La Juventus ha scelto di rinunciare a questo ragazzo su cui tanto ha investito in passato e tanto bene ha fatto. Sono decisioni queste che...
Sì, ma secondo te è fattibile?
Credo con grande serenità.
Conoscendo l'Inter, secondo te è fattibile?
Ma probabilmente nelle mire di Marotta, che conosce bene il ragazzo, Dybala è già finito.
Certo. Direttore, ti porto sul Napoli, perché insomma è chiaro che, come tu dicevi prima, c'è un po' di delusione.
Avevamo cominciato così ad assaporare, a provare un po' a sentire il gusto.
Sì.
Purtroppo è andata come è andata.
Però comunque Spalletti...
Complimenti a Spalletti, perché Napoli, non dimentichiamo, per un bel periodo comunque, e credo che abbia mostrato forse il più bel gioco del calcio della Serie A. Peccato, forse è mancato nel momento importante, è venuto a mancare forse la fisicità, da un punto di vista fisico è venuto a mancare il Napoli, però ecco, mi auguro che, se rivoluzione deve esserci, come sembra, che Spalletti dia quella marcia in più e quella carica in più per far sì che il Napoli possa restare ai vertici del calcio italiano.
Abbiamo già detto, abbiamo già affrontato l'argomento della partenza di Insigne, c'è molto movimento su Osimhen. Ecco, da direttore, da detto ai lavori, ci fosse un'offerta da 100 milioni di euro, in questi casi che si fa, direttore?
Si fa quello che farà De Laurentiis, che sicuramente traballerà, ma non avrà nessun dubbio, cederà il giocatore, anche perché credo che poi dovessero arrivare queste cifre. Credo che comunque chi si muove ha già il consenso e l'assenso del giocatore. Quindi di conseguenza Napoli sa bene che è difficile poterlo trattenere.
Ma c'è questa possibilità che arrivi, secondo te, davvero dalla Premier, un club con tanti soldi? Si parla dell'Arsenal, del Newcastle.
Faccio giro io la domanda. C'è un centravanti più forte di Osimhen?
In circolazione
in prospettiva,
in prospettiva no. Ora se magari mi chiedi in generale ti potrei dire Benzema, Lewandowski, insomma, vabbè, però
no, questi qua sì. Sono di un'altra categoria,
cioè, però di prospettiva hai ragione, cioè c'era Vlahovic ma l'ha già preso la Juve, quindi
Vlahovic l'ha già preso la Juve, quindi a sto punto
sì. Poi c'è Haaland che comunque l'ha già preso il Manchester City, per cui siamo sempre lì, ecco. E a proposito di grandi giocatori di Champions, che dire di Carlo Ancelotti, direttore?
Io sono strafelice per Carlo che ha raggiunto questo traguardo, lui che soprattutto dopo Napoli, dopo l'esperienza di Napoli, si dava per quasi per non bollito, ribollito. Prima l'esperienza in Inghilterra, poi a Real ha dimostrato tutta la sua valenza. Ci sono allenatori da grandi squadre e allenatori da squadre normali. Lui è allenatore di grandi club, però io vorrei mettere in risalto, così smettiamola, parliamo bene anche un po' del nostro calcio. Io credo che comunque vada elogiata la prova di Orsato
nella semifinale. Sì.
Peccato, perché comunque io ero convinto che sarebbe, era candidato ad arbitrare la finalissima, peccato, però comunque ha dimostrato di essere sicuramente, se non il migliore, tra i migliori arbitri internazionali in circolazione. E chissà, vabbè, vorrà dire che arbitrerà la finale dei prossimi mondiali, visto che non c'è l'Italia, quindi è giusto che l'Italia venga premiata, così avremo non solo la quarta stella, ma sul distintivo dell'AIA aggiungeranno un quarto fischietto che rappresenti così ricorda le finali arbitrate da un rappresentante italiano ai mondiali.
Direttore, vorrei fare una conclusione con te, però prima voglio parlare, perché secondo me è anche giusto elogiare Mourinho, perché insomma il calcio italiano, che come giustamente tu dicevi spesso e volentieri bistrattato, ora in Italia siamo arrivati al punto che però la Conference League, che vuoi che sia, però intanto la Roma l'ha centrata, e quindi complimenti a Mourinho e alla squadra.
Complimenti alla squadra. Ma ieri sera credo che siamo stati tutti coinvolti dalla bellezza dell'Olimpico, soprattutto da quello che hanno fatto i tifosi della Roma. Bellissimo il gesto della società, che ha voluto premiare i 161 eroi della trasferta in Norvegia, dico bene?
Sì, col Bodo Glimt,
esatto, bellissimo il gesto di questa società, ma comunque complimenti a Mourinho e auguriamoci che la prima edizione sorrida a una formazione italiana, alla Roma, e certi che comunque credo che sia l'unico trofeo che manchi a Mourinho a livello internazionale, perché credo che abbia vinto tutto. Ed è giusto che siamo Mourinho e la Roma a vincere.
Direttore, tra poco ultima giornata, cioè, per quanto riguarda ovviamente il discorso delle promozioni, playoff, playout della Serie B, che ti senti di dire? Insomma, il Lecce è lì vicinissimo al traguardo.
Lecce ormai, Lecce e Monza ormai sono lì, sono in vista praticamente dell'ultimo chilometro.
Sì.
Hanno meritato, mi dispiace molto per la Cremonese di Fabio Picchia.
Le ultime due sconfitte hanno cambiato tutto.
Dove purtroppo, le ultime due partite, peccato, però a questo punto sarà una bella lotta col Benevento, per chi raggiungerà Lecce e Monza.
Direttore, è stato un piacere averti qua a TMV Radio, stare aperto. Buon secondo tempo.
Grazie a voi, perché vi ricordate sempre di me.
Insomma, ci fa sempre molto piacere parlare di calcio con te, direttore.
Speriamo di poter rientrare.
Questo sicuramente è una grande speranza.
Perché purtroppo, ahimè, il calcio non è di chi lo capisce, ma di chi lo gestisce.
E questa è una tua grande massima.
Purtroppo sono fuori, appunto.
Ciao direttore, un abbraccio.
Grazie a voi, buona serata a tutti.